so se è un nome conosciuto, se è un nome che richiama qualche cosa. Certamente è una zona richiamata nel Vangelo, Decapoli, un territorio, Decapoli, 10 città al di là della Palestina ai tempi di Gesù, quindi un luogo, come dire, particolare, al di fuori dei luoghi canonici di un ebreo. Noi l'abbiamo assunto un po' come nome a partire dall'episodio di Decapoli, cioè a partire dall'episodio in cui un indemoniato diventa il primo evangelizzatore nel Vangelo di Marco. Comunque è interessante questa cosa, è interessante questo aspetto che appunto viene richiamato come evangelizzatore uno che è stato anzitutto toccato dalla misericordia del Signore, e non uno che ha studiato, uno che ha imparato, uno che ha capito, e neanche uno che è stato tanto tempo con Gesù. Sarà durato quanto quell'episodio? Tempo necessario perché Gesù e questo personaggio si siano incontrati, ecco. Eppure è diventato immediatamente un evangelizzatore. L'episodio si conclude appunto con Gesù che, sentendo questa persona che va da lui e che gli dice: ma voglio venire anch'io dietro di te, lui gli dice: vai e racconta a quelli della tua casa la misericordia che hai ricevuto. Allora, a partire da questo episodio, che è un po' quello che ha mosso, che ha guidato questo percorso di Decapoli, appunto con un po' di amici con diverse provenienze. All'inizio c'era qualche padre del Pime, qualche padre gesuita, l'ufficio missionario, laici, preti, insomma un po' di gente che ha voluto buttare la testa in una cosa nuova, raccogliendo sicuramente la sollecitudine di una chiesa che già da un po' di anni parla di evangelizzazione, di nuova evangelizzazione. Però diciamo che questa equipe di Decapoli ha voluto farlo tenendo conto un po' di tante, come dire, sollecitazioni che arrivano quando si parla di evangelizzazione. E quindi questo percorso, che si è modificato negli anni, che si è strutturato in modi diversi negli anni, anche in base alla ricezione che la gente offriva a questa proposta, mette a fuoco che cosa? Mette a fuoco che cosa dice la parola di Dio dell'evangelizzazione, che cosa l'evangelizzazione dice dell'uomo, che cosa l'evangelizzazione dice del volto di Dio, e quindi come interroga il nostro volto di Dio, noi come ci costruiamo il volto di Dio nella nostra vita, nella nostra testa, nel nostro cuore, e come l'evangelizzazione va a toccare anche una dimensione fondamentale dell'annuncio, che è la comunicazione. Cioè come si comunica? La Chiesa dice bisogna evangelizzare, Papa Francesco dice uscite ed evangelizzate, ma con che stile? E allora appunto questo è un po' il percorso di queste quattro serate, quindi quattro serate in cui si presenta dal punto di vista biblico l'evangelizzazione, che cos'è, cosa va a toccare, quali corde tocca della nostra vita, l'umanità, il volto di Dio, la comunicazione. Quindi questo in sintesi è un po' il percorso di queste quattro serate, ma sono anche i capisaldi che hanno mosso fin dall'inizio questa nostra equipe di Decapoli, che negli anni propone questo tipo di percorso di quattro incontri. Propone, e questo capita proprio qui in questa settimana, sabato un convegno a Seveso, questo lo si può prendere alla fine, lo si può leggere anche sul sito di Decapoli, decapoli.net. Il titolo di questo incontro di sabato è Lo stupore e la gioia di evangelizzare. È una prima parte, perché l'idea è che sabato ascoltiamo soprattutto delle sollecitazioni e delle provocazioni, e poi a giugno ci si ritrova invece a discutere e a provare a immaginare che cosa si può fare davvero concretamente, pur arrivando da posti diversi. Non siamo di un'unica parrocchia, di un'unica associazione, movimento, ma appunto siamo persone che possono anche condividere dei pensieri, delle riflessioni che poi dopo ciascuno porterà nella propria realtà, nella propria situazione. Ecco, io mi fermo qui, il primo incontro lo fa Luca Moscatelli, che per chi non lo conosce è un biblista, lavora in curia, e questo va bene.
Nessuno è perfetto.
È l'impresa più grossa dell'evangelizzazione, quella di evangelizzare una curia.
No, è inutile.
Ah, inutile. È inutile. Peggio. E niente, quindi.
Bene.
A te la parola.
Grazie, grazie, buonasera. Sì, il primo incontro ha un po' il compito di segnare l'orizzonte, no? E il tema è quello della misericordia. Siccome mi capita di fare e rifare questa cosa spesso, troppo spesso, mi annoio, e allora ogni volta voglio cambiare un po', e anche questa volta cerchiamo un punto di partenza un po' strano, se volete, un po' anche provocatorio. Spero che nessuno si scandalizzi o si offenda, però era un modo anche per agganciare un evento che ha una qualche rilevanza culturale e che quindi è bene conoscere, che è la serie televisiva The Young Pope. Non so se avete sentito parlare, no, di questa cosa di Paolo Sorrentino, che ha fatto più puntate su questa immaginazione, che a un certo punto, dopo Papa Francesco, perché questo è un po' il contesto, si capisce, poi vi leggerò alcune cose. Dopo Papa Francesco arriva un papa giovane, americano, statunitense, che ha l'intenzione di restaurare in maniera proprio pesante, riasfaltare tutto e rimettere al centro i valori, la tradizione, no, eccetera, eccetera. Ecco, Paolo Sorrentino ha fatto questa serie, sono ore e ore di film, insomma, poi spezzettato in puntate, è stato trasmesso, mi pare, su Sky, adesso è stato doppiato, forse è stato fatto già dall'origine in inglese, quindi sta passando in America, poi non so se verrà dato anche sui canali in chiaro, come si dice, no? Ecco, però sicuramente ci sarà modo di trovarlo. Ma la cosa interessante è che poi Sorrentino, il regista, ha fatto anche un libro intitolato Il peso di Dio, sottotitolo Il Vangelo di Lenny Belardo. Lenny Belardo è il nome di questo americano cardinale che durante il conclave viene eletto papa assolutamente a sorpresa, e che insomma crea un grosso problema, ecco, diciamo così, a livello ecclesiale, della curia romana, eccetera, e qui sono estratti il meglio un po' dei dialoghi di cui è fatta questa serie televisiva, ecco, che apparentemente poteva sembrare un'operazione di un certo tipo, ma forse c'è dell'altro e c'è di più, ecco, che non semplicemente l'ipotesi di una restaurazione che lui ha messo per immagini, ma forse c'è anche altro, forse persino il tentativo di fare una teologia della grazia della serie, anche se arriva uno così, sai che c'è, non ce la fa a distruggere la Chiesa, e su certe cose alla fine, ma non voglio anticipare troppo. Perché parto da qui? Perché non sapevo come iniziare questo a impostare questa serata, non sapevo come iniziare per dire un punto, no? Cioè, noi abbiamo cominciato questo percorso di Decapoli non so quanti anni fa, però parecchi,
10,
ecco, quasi 10 anni. Papa Francesco non sapevamo neanche che esistesse Bergoglio, e avevamo messo al centro la misericordia, cioè della serie, insomma, forse c'eravamo arrivati. Insieme a tanti altri, intendiamoci, non è che la cosa, del resto anche Papa Francesco dice, guarda, c'erano già arrivati 2000 anni fa, è scritto nel Vangelo, quindi non è che sia proprio una novità sta misericordia, no? Ecco. Però è interessante vedere come lui arriva nel 2013, comincia subito a dire questa cosa, e poi la dice, poi la ripete, e poi un anno santo straordinario, un giubileo dedicato a questa cosa qui, e man mano che questa cosa viene riproposta cresce la resistenza, cresce l'opposizione, Ecco, questo è un aspetto inquietante. Poi, come dicono tanti osservatori, forse questa opposizione sembra più clamorosa e più numerosa di quanto non sia effettivamente. E questo è interessante. Sentivo l'altro giorno un vaticanista che diceva: no, attenzione, c'è un altro aspetto molto interessante, che quelli che si indignano perché Papa Francesco con le sue posizioni crea confusione, sono quelli che creano la confusione, perché in realtà no, non c'è nessuna confusione, è tutto semplicissimo e chiarissimo. Siccome però questa chiarezza confonde loro dicono che c'è confusione e fomentano la confusione, per cui la gente, qualcuno magari ci casca e dice: eh sì, in effetti, che confusione, no? Questo qui cosa fa? Cita il Vangelo, ma non esiste. E cosa deve fare il Papa? Il problema è che non si faceva prima, i suoi predecessori lo facevano di meno, ecco, non è che non lo facessero per niente, ma insomma pochino. E allora il problema era prima, non adesso. Ma insomma, va bene. Insomma, non sapendo come dire, da una parte, che questo aspetto è irrinunciabile e adesso dovrebbe essere chiaro per tutti, più o meno, sono anni che si è detto, ma non solo si è detto, non è stata solo citata questa cosa, è anche stata spiegata, fatta vedere da vari punti di vista, articolata con immagini differenti, molteplici. Quindi insomma, Papa Francesco, per dire, ha parlato della misericordia come del centro e del motore dell'annuncio cristiano, della vita cristiana e dell'annuncio cristiano, il centro, appunto, ma anche il motore, l'energia, l'impulso dell'annuncio cristiano. Scrive nella Misericordiae Vultus che è il cuore pulsante del Vangelo e l'architrave della Chiesa. L'architrave, sapete, se cede l'architrave cade la casa, L'architrave è un po' importante, No, in un libro intervista dice che la misericordia è il nome di Dio, cioè ciò che ne indica è dire l'essenza di Dio, insomma, sembra una roba un po' così, però per dire, ecco, La verità più profonda di Dio, che è espressa dal suo nome, è misericordia. Abbiamo già avuto modo, no, di capire, per la verità, nelle parole del Papa, lui non lo dice espressamente, cioè dice le cose, poi dopo dobbiamo metterle un po' insieme noi, ecco. Però è chiarissimo nella Bibbia che la misericordia non è soltanto e neanche prima di tutto il perdono dei peccatori, questa ossessione per il peccato, per cui tutti quelli che lo fanno, insomma, si inalberano dicendo: ma se qui si perdona facile, dopo la gente fa quello che vuole, no? Come se la gente fossero tutti idioti o bambini, piccoli così. La gente fa quel che vuole comunque, anche se glielo dice il Papa o Dio in persona, come si legge nella parabola, no? Quando il giovane, il ricco, no? E Pulone dice: manda Lazzaro a dire, perché se vedono uno risuscitato, dice: guarda, che se non ascoltano Mosè e i profeti, anche se gli mandi un morto risuscitato, non c'è verso, non è che. Quindi, se uno non vuole ascoltare, non ascolta, da una parte. Dall'altra parte, non sono mica tutti idioti, le persone sono adulte. E sono i bambini che gli dici una cosa, poi se non li guardi la fanno. I bambini e gli italiani, è vero, no? È vero. Però, insomma, ecco, cioè, qualcuno che invece le cose le fa perché ci crede, perché sa e pensa che siano giuste, c'è ancora qualcuno che ha una coscienza, no? Insomma, vabbè. Però, appunto, il perdono del peccatore, il perdono facile, e poi la giustizia dove va a finire. E qualcuno rincara, no? Anche lì, perdonate, ma quelli che dicono: ma allora noi che ci siamo sforzati per tutta la vita di fare delle cose in un certo modo, della serie, se lo sapevamo prima ci divertivamo, ma... ragazzi, ma non si rendono neanche conto del ridicolo, non ci rendiamo neanche conto, perché poi alla fine un po' la roba rode anche noi, no? Dice no, cioè cavolo, però no, possibile che uno così, no? E gli altri? Perché Luca deve scrivere nel capitolo 15 che c'è più gioia in cielo, Dio, gli angeli, i santi, le madone, tutti, no? C'è più gioia in cielo per un peccatore, uno che si converte, che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione, no? E uno dice, poverini quei 99 giusti, e lo dice con una punta di rabbia perché lui appartiene o pensa di appartenere a quel numero lì, no? Dice, no, Allora, tutta la fatica, perché? Perché a che pro? Se lo sapevo prima, oppure va bene, lo so adesso, allora, no? Tutti liberi, liberi tutti, possiamo fare quel che vogliamo. Bene, se una persona può ragionare così, qualcuno aggiunge, e dopo così Dio viene preso sotto gamba. E va bene, allora tu prova a vedere se la gente rispetta Dio facendogli paura. Ma al di là che poi rispettino o meno il Signore, no? Ma Dio è quello che vuole. Che le persone lo rispettino perché hanno paura. Ma chi parla così ha mai letto una pagina, della Bibbia? Una. Non è che bisogna leggerne tante, bastano due o tre. E fin dall'inizio, proprio dalle prime pagine della Bibbia, Genesi. Dio fa quello che fa perché vuole delle risposte, vuole essere onorato, vuole essere obbedito. Oppure perché vuole il bene, la gioia, la felicità di coloro che mette al mondo? Cioè capite che poi parleranno, no, meglio di me, no, Ottavio, quando farà i volti di Dio, no? Ma un Dio così, se Dio è così, Ottavio, che ha quattro figli, giusto? Quattro figlie, no? Un maschio. Lui è meglio di Dio, perché non è che è lì tutti i giorni a dire ai loro figli, ti ho messo al mondo io, tu mi devi, cioè, ma chiunque di noi è meglio di Dio? Noi siamo meglio di Dio? E ci viene un po' da sorridere, no? Dicendo, beh dai, adesso non scherziamo. E allora, ma che figura gli facciamo fare dicendo certe cose o pensando certe cose? Perché poi la figura che gli facciamo fare è la nostra evangelizzazione. Cioè, quelli fuori ci guardano e dicono, questi qui sono, no, gli esperti di Dio? Dio è così. Allora c'è qualcuno che è tutto contento, dice, finalmente c'è qualcuno, no, al mondo ancora, che dice che la gente va bastonata, se no non obbedisce, no? Ecco. Ma la stragrande maggioranza degli altri dice, guarda, un Dio così ve lo potete tenere, non ci interessa. E hanno ragione, perché da un Dio così ci si può solo difendere, per poter vivere una vita decente, che già è faticosa, no? Se poi viene appesantita il peso di Dio, viene appesantita così, ve la potete tenere. Bene, questo era per dire, insomma, che mi sembra davvero che i casi che stanno emergendo nella Chiesa Cattolica come casi pubblici di resistenza, di opposizione a Papa Francesco su questo tema, in particolare della misericordia, lo dico così ma non è una battuta, per me sono casi da psicanalisi. Cioè l'unica cosa che una persona normale, razionale, no, che di buon senso capisce dal modo anche rabbioso, ostinato di queste reazioni, è che il Papa ha toccato una corda sensibile, no? E che questi qui devono proprio farsi curare, perché se questa cosa che si chiama misericordia non li fa sorridere più niente al mondo, anzi probabilmente una cosa li farebbe sorridere: che Dio non fosse affatto misericordioso, che noi stiamo aspettando la resa dei conti e che avremo un posto in platea per goderci lo spettacolo di chi friggerà all'inferno per tutta l'eternità. Cioè, ve ne rendete conto? Ci sono dei paesi al mondo che sono riusciti ad abolire la pena di morte. Il Papa ha detto di recente che anche l'ergastolo è una cosa, no, che definire umana è impossibile. E noi siamo quelli che annunciamo con toni minacciosi all'umanità che possono andare a finire all'inferno per l'eternità. Cioè, che sarebbe più pietoso Dio se li uccidesse, capito? Dice, vabbè, muoiono, basta. No, devono vivere dopo la morte per soffrire per sempre. Cioè, ma uno si rende conto dell'orrore di questa cosa? È un orrore. Detta così, penso che chiunque di noi direbbe, no dai, ci sembra un po' troppo, o no? E uno dice, beh, ma allora perché non può dirlo Dio? E no, perché lui è Dio, se cede lui, cede il fondamento dell'ordine. Ma a Dio gli interessa essere il fondamento dei nostri ordini? Forse no. Tutte le volte che ha mandato qualcuno ha creato disordine. Profeti, cose, no, eccetera, da ultimo Gesù e poi dopo gli apostoli, eccetera, eccetera, disturbatori della quiete pubblica. Come in questa via, questa casa, tra un po' i vicini, no, diranno, ma cos'è tutto sto casino, perché tutta sta gente, qui si sta tranquilli. Ci abbiamo le casette così, ordinate, silenziose. Hai capito? Va bene, speriamo che non ci facciano degli scherzi. Va bene, in questo libro Sorrentino mette in fila quattro discorsi, meglio, c'è un sogno che Lenny Belardo, appena eletto Papa, prende il nome di Pio XIII, quindi tutti capiscono subito qual è la linea, e la prima notte dopo che è stato eletto Papa fa questo sogno e vedremo. Poi fa un discorso ai fedeli radunati in Piazza San Pietro dando loro le spalle, perché lui ha deciso che il modo per suscitare ancora interesse nel papato, no, e quindi in Dio, è di nascondersi. Dice, la gente cerca quel che non vede, quindi io non mi faccio mai riprendere, no? Non mi faccio mai. E anche quando appare in Piazza San Pietro, finalmente dopo giorni, che la gente è lì che aspetta, 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 arriva, fa questo discorso che leggeremo, sono poche parole, dando le spalle. Poi tutti aspettano che faccia finalmente il discorso ufficiale ai cardinali, dove dice un po' il suo programma e farà anche questo. E infine c'è il grande discorso che conclude la sua parabola. No, non perché smetta di fare il papa, stia morendo, finisce il libro, poi non sappiamo. Sorrentino lascia intendere che da lì in avanti il papa diventa anche un po' un'altra persona, forse lo è già diventato. Cioè, qui si racconta la storia, la vicenda di una conversione di un cardinale che diventa papa e che lascia, no, le sue posizioni iniziali, e vedrete, sentiremo dai discorsi come le lascia, riprendendo i temi ma stravolgendoli, e ci dovremo chiedere che cosa lo ha fatto cambiare. E Sorrentino lo racconta attraverso questi dialoghi che riporta. Bene, in sogno Papa Pio XIII immagina di parlare ai fedeli raccolti in Piazza San Pietro per ascoltare la sua omelia, e dice così, e io lo leggo come è scritto, il linguaggio a volte ha qualche asperità o qualche volgarità, scusate. Che cosa ci siamo dimenticati? Che cosa ci siamo dimenticati? Ci siamo dimenticati di voi, dice il Papa ai fedeli. Voglio essere molto chiaro con voi. Io sono qui per una ragione molto semplice, per non dimenticare nessuno. Dio non lascia indietro nessuno. Questo mi ha detto Dio quando ho deciso di servirlo. Questo vi dico adesso, io servo Dio, io servo voi. Ci siamo dimenticati delle donne e dei bambini che cambieranno questo mondo con il loro amore, la loro gentilezza e la loro meravigliosa, divina inclinazione al gioco. Sì, avete sentito bene, il gioco. Perché? Cos'è il gioco? Il gioco è l'unica autentica risorsa per sentirsi in armonia con la vita. Ed essere in armonia con Dio vuol dire essere in armonia con la vita. E noi non abbiamo altra scelta, dobbiamo essere in armonia con Dio. Ma di cos'altro ci siamo dimenticati? Ci siamo dimenticati di masturbarci, di usare il profilattico, di abortire, di celebrare matrimoni gay, di lasciare che i sacerdoti si amino tra loro oppure che si sposino. Ci siamo dimenticati di poter morire quando detestiamo vivere, ci siamo dimenticati di avere rapporti sessuali a scopo non procreativo, senza sentirci in colpa, di divorziare, di far dire messa alle suore, di fare figli in tutti i modi che la scienza ha scoperto e scoprirà. Insomma, miei carissimi figli, non solo ci siamo dimenticati di giocare, ma ci siamo dimenticati di essere felici. Per essere felici esiste una sola strada. E questa strada si chiama libertà. Commento da sveglio di Lenny Belardo. Ho fatto un sogno divertente. Dicevo cose irripetibili alla folla in piazza San Pietro. Perché questo è esattamente il contrario di quello che lui pensa. Un incubo. Un incubo che poco più avanti, appunto, dice così. Queste invece sono le parole che Lenny Belardo dice davvero nella terrorizzante omelia di esordio del suo pontificato. Che cosa ci siamo dimenticati? Che cosa ci siamo dimenticati? Là diceva ci siamo dimenticati di voi. Qui dice ci siamo dimenticati di Dio. Voi vi siete dimenticati di Dio e io questo non lo perdonerò mai. Voglio essere molto chiaro con voi. Vedete, segue lo stesso schema, ma bisogna essere più vicini a Dio che agli uomini. Io sono più vicino a Dio di quanto sia vicino a voi. Io non vi sarò vicino, questo lo dovete sapere, perché si è soli davanti a Dio. A quelli che hanno il minimo dubbio su Dio, io non ho nulla da dire. Posso solo ricordare loro il mio disprezzo e la loro miseria. Io non devo provare l'esistenza di Dio, sono loro che devono provarmi che Dio non esiste. Siete in grado di dimostrarmi che Dio non esiste? Se non siete in grado di dimostrarmelo, allora significa che Dio esiste. Dio esiste e non si occupa di noi finché noi non ci occuperemo esclusivamente di Lui. Avete capito cosa ho detto? Esclusivamente 24 ore su 24 la vostra mente, il vostro cuore occupati solo da Dio, non c'è posto per altro, non c'è posto per il libero arbitrio, non c'è posto per la libertà, non c'è posto per l'emancipazione. Ho sentito dire emanciparsi da Dio, anche questo ho sentito, ma è insopportabile il dolore dell'emancipazione. Così lancinante da far morire, si diventa morti senza Dio, morti randagi e abbandonati sulla strada. Volete guardarmi in faccia? Lui sta dando le spalle alla gente in San Pietro. Prima passate da Dio, io non vi aiuterò, io non vi indicherò nessuna strada. Dovete prima vedere Dio per poter vedere me. A questo punto poi comincia a fare qualche atto di governo, no? Cominciano i primi inciampi, cominciano i primi ripensamenti, ma insomma, quando finalmente parla ai cardinali, dopo essere stato molto sollecitato a farlo, parla così. ai cardinali. È anche divertente, non molto ironico. Toc toc, toc toc, non ci siamo. Fratelli cardinali, da oggi non ci siamo per nessuno, solo per Dio. Da oggi tutto ciò che è apertura si fa chiusura. L'evangelizzazione? L'abbiamo già fatta. L'ecumenismo? L'abbiamo già frequentato. La tolleranza? Non abita più qui. È stata sfrattata. Ha lasciato la casa al nuovo inquilino, che la pensa nella maniera esattamente opposta. Sono anni che andiamo noi verso gli altri. Ora non più. Noi non andiamo da nessuna parte. Noi stiamo qui. Perché? Cosa siamo noi? Noi siamo il cemento. Il cemento non si muove. Siamo cemento senza finestre. Dunque, noi non guardiamo fuori. Solo la Chiesa possiede il carisma della verità, diceva Sant'Ignazio di Antiochia. È vero. Per questo non abbiamo bisogno di guardare fuori. Invece, guardate là, cosa vedete? Il Papa indica un punto in fondo alla Cappella Sistina, tutti i cardinali si voltano all'unisono e sono esterefatti nello scorgere una cosa che è stata appositamente montata per l'occasione. È una minuscola porta d'oro, no? Come quella delle case delle bambole, alta 40 centimetri, esattamente così, e larga 20. I cardinali sono sgomenti, tornano a guardare il Papa. Ecco, quella è la porta. Quella è l'unica entrata, piccola e scomodissima. E chi vuole conoscere deve imparare a passare da quella porta. Fratelli cardinali, noi dobbiamo tornare a essere proibiti, inaccessibili e misteriosi. Solo così torneremo a essere desiderabili. Solo così nascono le grandi storie d'amore. E io non voglio dei credenti a mezzo servizio. Io voglio grandi storie d'amore, io voglio dei fanatici di Dio. E il fanatismo è l'amore. Tutto il resto è un surrogato che è fuori dalla Chiesa. Con l'orientamento del papato precedente, la Chiesa ha conquistato grandi manifestazioni di simpatia, è diventato popolare. Che bello, direte. Abbiamo ricevuto tanta stima, tanta simpatia, ma io non so che farmene della simpatia del mondo intero. Io voglio l'amore assoluto e la devozione totale a Dio. Questo può significare una chiesa di pochi? È un'ipotesi, non è una realtà. Ma anche questa ipotesi non sarebbe uno scandalo. Io dico, meglio pochi e affidabili che molti, ma distratti e svuotati. Le piazze sono state riempite, ma i cuori sono stati svuotati di Dio. L'amore non si misura coi numeri, ma con l'intensità e con la cieca fedeltà all'inderogabile. Fissatela bene nell'animo questa parola, l'inderogabile. Da oggi questo Papa, questo vuole il Papa, questo vuole la Chiesa, questo vuole Dio. Interessante, no? Il Papa, dunque la Chiesa, dunque Dio. Avrete notato che non c'è un riferimento, uno, mai a Gesù di Nazaret. Mai. E la liturgia allora non sarà più un appuntamento mondano, ma una fatica. E il peccato non sarà più perdonabile ad libitum. Io non mi aspetto nessun applauso da voi. Nessun grazie sarà detto in questa cappella, né da me né da voi. La cortesia e la gentilezza non sono affari per gli uomini di Dio. Quel che mi aspetto è che voi facciate ciò che ho detto. Non c'è niente al di fuori dell'obbedienza a Pio XIII. C'è solo l'inferno, un inferno del quale voi non avete conoscenza, ma io sì, perché io l'ho già costruito proprio dietro quella porta, l'inferno. Ho dovuto costruire un inferno per voi in questi giorni. Per questo mi sono presentato a voi in ritardo. Ma io so che obbedirete perché avete già capito che questo Papa non ha timore di perdere dei fedeli, se essi sono minimamente infedeli. E dunque, con questa premessa, questo Papa non negozia valori non negoziabili. su niente e con nessuno. Questo Papa non è ricattabile. La parola compromesso da oggi non esiste più, l'abbiamo cancellata. Gesù, ecco, accettando di salire sulla croce, non ha fatto compromessi, e neanch'io. Amen. Potente. E dopo varie vicende, la cosa termina in piazza San Marco a Venezia, e Lenny Belardo, davanti ai fedeli riuniti in piazza San Marco, questa volta guardandoli, non dando loro le spalle, dice così: ciao Venezia, ciao mondo e buon Natale. Che cosa ci siamo dimenticati? C'è ancora, no? Ci siamo dimenticati di voi. È l'incubo, Io sono qui per una ragione semplice, per non dimenticare nessuno. Da esclusivo è diventato inclusivo. Questo mi ha detto Dio quando ho deciso di servirlo. Questo vi dico adesso. Io servo Dio, io servo voi, io sono vostro, io vi appartengo, io vi benedico, io vi adoro, io vi prego, io vi penso, io vi bacio, io vi abbraccio, io vi comprendo, io vi sostengo, io vi rispetto, io vi riverisco, io vi seguo e vi precedo, io vi perdono perché io vi amo. Cos'altro ci siamo dimenticati? Ci siamo dimenticati delle donne e dei bambini, che cambieranno questo mondo con il loro amore per la gentilezza e la loro meravigliosa, divina inclinazione al gioco. Sì, il gioco, che non è divertimento, il gioco si fa e il divertimento si subisce. Io vi imploro di fare e non di subire, mai. E cos'altro ci siamo dimenticati? Ci siamo dimenticati di sorridere. Le chiesero: chi è Dio? Dio è una linea che si apre, rispose la beata Juana quando aveva soltanto 14 anni e nessuno capiva cosa volesse dire. Volete la gioia? Sorridete. Volete altra gioia? Ridete. Non avete più motivi per ridere? Ridete più forte. Il bambino sta morendo e voi piangete? E che cos'è il pianto? Tuo padre mi fa ridere fino alle lacrime, diceva mia madre, o almeno così mi piace ricordare. Nella vicenda Lenny Belardo è in realtà un orfano, abbandonato dai genitori hippie, no, da una suora in una casa di accoglienza. Te la ricordi? Te lo ricordi, mamma? Te lo ricordi, papà? Io me lo ricordo. Voi perché non volete ricordare più? Per la vergogna? Dio non sa cosa farsene della vergogna. E quali sono le colpe del bambino? Ma non ci sono le colpe del bambino. Il pianto finisce nel riso e il sorriso nel pianto. Si guardano, essi si guardano e si sfiorano come gli adolescenti al primo appuntamento. Poi tutti i bambini posero alla beata Juana, mentre lei moriva, decine di domande. Siamo morti o siamo vivi? Siamo stanchi o siamo vitali? Siamo sani o siamo malati? Siamo buoni o siamo cattivi? Abbiamo tempo o non ne abbiamo più? Siamo giovani o siamo vecchi? Siamo puliti o siamo sporchi? Siamo sciocchi o siamo intelligenti? Siamo veri o siamo falsi? Siamo ricchi o siamo poveri? Siamo re o servitori? Siamo bravi o siamo belli? Siamo caldi o siamo freddi? Siamo contenti o siamo ciechi? Siamo codardi o siamo eroi? Siamo delusi o siamo gioiosi? Ci siamo mancati o ci siamo trovati? Siamo uomini o siamo donne? Non ha importanza, rispose la beata Juana mentre moriva a soli 18 anni. E aggiunse in punto di morte mentre piangeva: Dio non si fa vedere, Dio non grida, Dio non sussurra, Dio non scrive, Dio non sente, Dio non chiacchiera, Dio non ci conforta. E allora i bambini le chiesero: chi è Dio? E Juana risponde: Dio sorride. Solo allora tutti capirono. Un giorno morirò, queste sono le ultime parole di Belardo, e potrò finalmente abbracciarvi tutti, uno a uno. Sì, potrò. Io ho fede che potrò. Ora, è evidente, no? Che c'è stata una grande conversione di quest'uomo. E questa conversione avviene proprio durante il papato. Uno dice, beh, sarebbe meglio che uno si convertisse prima. Sentite, ognuno ha la sua strada. Se lui è un cardinale, è chiaro che può convertirsi solo da cardinale, no? Se uno sceglie altre strade, si convertirà nelle strade che deve percorrere. Anche questa idea che se uno diventa cardinale è un santo, ma da dove l'abbiamo trovata? Nella Bibbia certamente no. La Bibbia non esita a trovare un peccato anche a Mosè, figuriamoci. Allora qui Belardo lì comincia ad avere una crisi dopo l'altra, perché ripensa ai suoi genitori, si sente abbandonato, comincia a trovare della gente molto viscida in Vaticano, no, si scontra, lo prendono in giro, qualcuno cerca di ricattarlo, qualcuno cerca i suoi punti deboli per fargli, no, pressione, e intanto però incontra persone fragili, persone buone, pur nelle loro debolezze. Comincia a diventare un uomo capace di benevolenza. Perché? Perché incontra anche qualcuno che gli vuole bene. E arriva esattamente a dire le cose che aveva sognato la prima notte del suo pontificato e che aveva registrato come un incubo. Adesso alla fine dice: Dio mi aveva detto di. Questo è straordinario. Senza spostare di un millimetro nella dottrina, nella morale, nella giustizia, il male resta male, il bene resta bene, ma il problema sono le persone vive, in carne ed ossa. Il problema è la realtà, esattamente. Come Papa Francesco continua a dire. E le idee servono se ci aiutano a capire la realtà e a vivere degnamente la realtà che è data, che ci è data. Ma il punto non diventa più le prerogative di Dio, il punto diventa la salvezza della vita, ciò che rende felice il vivere, ciò che rende umano l'essere al mondo. Certo, manca ancora qualcosa, no? Qui Lenny Belardo non cita nessuno se non se stesso. Gesù resta un'inquietante assenza. Il Vangelo di Lenny Belardo, cioè lui vorrebbe essere lui Gesù. Quindi l'idea che il Papa è il vicario di Cristo, nel senso proprio e pregnante del termine, per cui il vicario è colui che fa le funzioni di chi è assente, del capo che è assente, allora uno dice: scusa, ma Gesù non è assente. Però qui sì, Dio è per lo più assente. Gesù appunto è sostituito dal Papa, dello Spirito Santo non si parla quasi. E questo va bene, è il limite di Sorrentino, però dà da pensare questa cosa, eh? Questa cosa dà da pensare, perché in questo momento un regista che ha fatto dei film di grande livello, che ha vinto anche l'Oscar, no? Con La grande bellezza, mi pare, eccetera, perché fa una roba del genere? Perché gli interessa il Papa? Perché gli interessa la resistenza che Papa Francesco ha scatenato intorno a sé? Capite? È come se Sorrentino avvertisse, questa è la mia interpretazione naturalmente, che sotto lì c'è qualcosa di straordinariamente importante, ma anche di straordinariamente torbido, che è una chance straordinariamente sorprendente, ma che potrebbe anche essere una cosa devastante. E noi siamo in questo frangente. La responsabilità alla quale ci chiama il Papa, dicendo che si aspetta una riforma della Chiesa e si aspetta che siamo noi a farla, ecco, ci descrive come una generazione che è stata investita di questa responsabilità, che è una cosa pesante, ma che è anche una cosa straordinariamente gratificante. Cioè, vista dal punto di vista nostro può sembrare un compito immane, ma dal punto di vista di Dio non si può non vedere che Egli si fida di noi in una maniera sorprendente. Sorprendente. Starà a noi decidere se dire a Dio: guarda, ripassa tra una generazione, noi lasciaci morire in pace, vedranno, se la vedranno i nostri figli, oppure se vogliamo fare già ora, ciascuno per quello che può, qualsiasi sia la sua età o il suo stato di vita o la sua condizione, se vogliamo fare già ora un passo oppure no. Certo, un passo va fatto nella direzione della misericordia. Se persino un uomo come Lenny Belardo può essere convertito, dentro tutto il castello delle sue certezze, non ultimo il fatto, adesso sono il Papa e quello che dico io è la verità, no? Ecco, se anche un Papa, se anche uno come lui può essere convertito, certamente a convertirlo, a riavvicinarlo a Dio e quindi agli altri, e quindi agli altri, questo è l'aspetto più evangelico che c'è lì dentro, la cosa è possibile soltanto grazie all'incontro con la miseria, da cui viene la misericordia. E la miseria è certamente la miseria del peccato, ma per la Bibbia è prima di tutto e soprattutto la miseria della vita, le povertà che segnano l'essere umano, che sono molteplici. Di 14 opere della misericordia che la Chiesa Cattolica elenca nel Catechismo della Chiesa Cattolica, appunto, no, una riguarda il perdono, 13 riguardano vari altri aspetti della vita: l'ignoranza, la povertà, la fame, la nudità, eccetera, eccetera, eccetera. No, l'essere molesti, l'essere morti senza sepoltura, eccetera. Tutto una serie di altre cose. Allora, uno dice, la misericordia mette tra parentesi la giustizia. Ma cosa stai dicendo? La misericordia, no, che vuol dire avere cuore per la miseria dei poveri, è l'unico modo per far giustizia. Perché è ingiusto che un essere umano viva in quella condizione. Visitare un ammalato, uno dice, ma perché lo fai? Perché è giusto. Dice, no, ma è misericordia, non è giustizia. La giustizia è ciò che è dovuto, la misericordia invece, no, è la giustizia, che è la misericordia. Certo, se per uno la misericordia è solo quella specie di amnistia che si fa, no, dei peccati, soprattutto di alcuni peccati gravi che fino a ieri erano imperdonabili, adesso improvvisamente diventano perdonabili, uno dice, ma qui non si capisce più niente. No, si comincia a capire qualcosa. Si comincia a comprendere di nuovo qualcosa del Vangelo, che altrimenti è perduto. Poi c'è sempre qualche santo e qualche santa che ce lo conserva, e ce lo custodisce a costo del sangue, a costo del sangue. E siccome noi non siamo in un posto dove ci sono gli infedeli che ce le danno, a fare dei martiri ci pensa la Chiesa stessa, che martirizza volentieri qualcuno dei suoi o delle sue, perché dice delle cose. E ci sono tanti modi di uccidere, no? Come già diceva Gesù, c'è chi spara, ma c'è chi ammazza a male parole, c'è chi ammazza con le calunnie, ci sono tanti modi di uccidere. Basta far finta che uno non esiste e tu lo uccidi. Non lo consideri più. È morto, lo uccidi, no? Tanti modi, certi sorrisi, certi giudizi, certi modi di esprimersi che sono gentili nell'apparenza e crudeli e feroci nella sostanza, no? Di cui qualcuno ha fatto un costume. cioè proprio un habitus, un'abitudine, uno stile. Un mondo così è un mondo cattivo, anche se si chiama Chiesa. È un mondo senza misericordia, esattamente. Senza cuore per la miseria. Ecco, è stato difficile per Lenny Belardo convertirsi perché l'ossessione per Dio gli faceva rimuovere Gesù. Ma, anche se non lo nomina, quando la beata Juana, i bambini, e intanto quella che era sterile, quell'altra che aveva avuto una storia, quell'altro che il suo amico che viene ucciso, no, eccetera, eccetera. Uno dei suoi consiglieri, che era un cardinale, no, buono come il pane, ma ubriacone. Ecco, capito. E Lenny si trova in tutte queste situazioni e i poveri, questi che sono i poveri, gli restituiscono Gesù, il Vangelo di Gesù. Ecco allora a che cosa occorre ritornare, che cosa bisogna annunciare, ma ecco anche la strada. Quando Papa Francesco dice ricordatevi poveri, 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 non è che è fissato con le questioni sociali. La sua preoccupazione profonda è per il Vangelo. Dice ma è l'unico modo. Perché? Ma come fai tu a capire una parola, a cogliere una parola che ti annuncia la salvezza se tu non hai l'esperienza o non fai l'esperienza di aver bisogno? I poveri sono quelli, non sono quelli che dicono va, quest'anno voglio fare una buona azione, no? Non vado in vacanza. Così magari risparmio qualche denaro che do per i terremotati, no? Bello, non è, ci mancherebbe, una cosa grandiosa. No, ma i poveri sono quelli che dicono cacchio, mi piacerebbe andare in vacanza, ma non posso. Cioè i soldi non ce li ho proprio, capito? Non è che li devo risparmiare per regalarli. Non li ho proprio. Devo curarmi e non posso. Devo mangiare e dar da mangiare e non ce l'ho. I poveri sono questi qui, Per cui hanno bisogno che qualcuno gli dia quello che non hanno. È chiaro? Loro sono lì e aspettano che qualcuno arrivi, entri nella loro povertà e dia loro ciò di cui mancano. Questi sono i poveri. L'attesa della salvezza è essere perduti e aspettare che qualcuno mi soccorra. È per quello che Gesù a un certo punto al capitolo 10 di Luca dice al padre, grande padre questa cosa, io annuncio il Vangelo e i piccoli l'accolgono. E i dotti, i sapienti, i ricchi, quelli a posto no, per forza non hanno bisogno di niente. Ma i piccoli sì. I piccoli sì. Questa è la misericordia. Allora, l'inizio del Vangelo e l'inizio quindi anche dell'evangelizzazione è l'esperienza personale di aver ricevuto misericordia. Ero piccolo, sono venuto al mondo, qualcuno mi ha accolto e mi ha accudito, senza che io neppure avessi le parole per chiederlo. Ha avuto misericordia. Maria e Zaccaria, che pronunciano nel Vangelo di Gesù due cantici straordinari, rispettivamente perché hanno ricevuto dall'angelo la notizia, l'annuncio che nascerà un figlio, e Zaccaria e Elisabetta erano sterili e non potevano averne, una miseria. E l'angelo dice, ecco, Dio vi regala questo figlio, e Zaccaria canta la misericordia del Signore. Sa di quello che parla, sa quello che dice perché l'ha sperimentata. Io ero nella miseria, il Signore mi ha soccorso. Maria dice alla fine del colloquio con l'angelo, eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Ha capito che la parola dell'angelo che è per la salvezza del mondo, perché chi nascerà, eccetera, eccetera, è per Maria. E nel Magnificat dice così: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Piccola, umile, mi ha guardato. Sorprendente che Dio abbia tempo da perdere guardando una così. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, cioè felice, fortunata. Allora, è perché tu fai l'esperienza, tu Geraseno, tu persona, tu fai l'esperienza di aver ricevuto amore da parte di Dio nonostante, e forse anche proprio grazie alle tue miserie che disegnavano i tuoi bisogni, che allora puoi essere testimone e annunciatore della salvezza. Questo è il primo passo. Senza si annuncia una misericordia che Dio, bontà sua, non si capisce bene perché, vuole per quei peccatori là, e diciamoglielo, vabbè, pace. Ma certo a me non mi ama perché è misericordioso, a me mi ama perché me lo merito. Questa religione Gesù l'ha dichiarata fallita, finita, anzi ha messo in evidenza in maniera incontrovertibile che essa era idolatrica. Quello non è Dio. Il Dio dei meriti, o il Dio dei premi, o il Dio dei risarcimenti per le molte rinunce fatte, è un idolo, non è Dio. Perché nessun padre si comporta così, se è degno di questo nome. E dice Gesù: e se i vostri papà, no, che sono un po' così, sanno darvi cose buone, quanto più il Padre vostro celeste. Non lui vorrebbe essere un papà buono, ma siccome è l'imperatore dell'universo deve fare un po' il severo, se no qui dove si va a finire? No, questi sono i re della terra, non i re del cielo. Dio non è così. Semplicemente Dio non è così, e chi si consegna a questa divinità si consegna a un idolo. Non so se sono riuscito a essere abbastanza chiaro, penso fin troppo forse, qualcuno direbbe troppo. Vabbè, ma insomma, però questo è interessante. Per Maria e per Zaccaria l'inizio della nuova storia di salvezza che li riguarda è un dono di misericordia. Per Gesù l'inizio, l'esordio nella vita pubblica è mettersi in fila con i peccatori nel battesimo di Giovanni Battista. Quello è il posto che sceglie, e una voce dal cielo lo conferma, dice: tu sei il figlio riuscito perché ti sei messo lì e non da un'altra parte. Quello è il luogo dove ti volevo, perché quello è il luogo dove tu incontri tutti i tuoi fratelli e le tue sorelle, e io li voglio tutti perché sono tutti miei figli e mie figlie. Questo è il regno di Dio. Mica un premio per chi avrà fatto delle cose eroiche, ma la condizione di ciascuno perché è venuto al mondo. E quindi è immagine e somiglianza di Dio, figlio del Padre. Bisogna ribaltare sta roba. Dopo ci sarà qualche vescovo anche a Milano che vi dirà: scusa, ma allora del battesimo cosa ce ne facciamo? Allora la risposta che dovete dargli è questa, io gliel'ho data così, gli ho detto: è un problema tuo, non dell'umanità, è un problema della Chiesa, dovremmo ripensare il senso del battesimo e magari ripensare anche all'età in cui lo amministriamo il battesimo e il motivo per cui lo facciamo, ma non possiamo negare l'immagine della somiglianza di Dio con Dio creatore, perché tu c'hai il problema che dopo non sai cosa fartene del battesimo. È un problema tuo, scusa, no? L'umanità cosa c'entra? Il poveretto che sta nel villaggio sperduto del Camerun c'ha qualche colpa se tu non sai cosa fartene del battesimo? verrebbe anche voglia di essere un po' volgare e dire: sai il battesimo dove te lo devi mettere? Cioè, non so, capito? Ma come si fa una cosa così grandiosa? Per cui Gesù è morto, perché lui si è fatto figlio di Dio, ma anche perché ha osato dire a qualche prostituta, a qualche pubblicano e persino a qualche pagano: ma sai che sei un figlio anche tu? E quelli non ci hanno visto più, e dice: no, con tutto quello che ci è costato sta alleanza con Dio e essere ebrei, almeno avere un posto in prima fila e vedere un po' di gente esclusa, in particolare quelli che ci sono sempre stati nemici. Questo non è il Vangelo. È comprensibile, si fa così, fanno tutti così, ma non è il Vangelo. È chiaro? Ecco. Bene, direi che possiamo fermarci qua. Se... Com'è il programma? Parliamo un po'. Facciamo una pausa, no? Com'è?
Torni individuati oggi sono problemi annosi, presenti da sempre. Il Vangelo di domenica, quello dell'adultera, ci presenta scribi e farisei, gente competente, che porta questa peccatrice davanti a Gesù per metterla alla prova, per vedere che cosa avrebbe detto. E quello che lei ha espresso della curia, ma anche in un contesto più vasto, mi sembra che riproduca una dimensione di questo tipo. Misericordia non è conosciuta,
la curia vaticana, no, perché qui c'è qualcuno che registra, non vorrei. La curia vaticana, la curia di Milano, no, tranquillo, no. Tutto bene,
Cioè ancora la legge viene prima di qualunque altra cosa. Cioè, allora cosa vuol dire? Che non abbiamo imparato niente? Che Gesù non è venuto? E poi la seconda cosa mi sembra di intuire il desiderio, il bisogno, come risultato di un cammino in cui uno si pone come persona in ascolto, in ricerca. Ed è vero, se manca questa dimensione di bisogno, tante cose sono cose normali, non sentite. Io quel Pio XIII non l'ho mai visto, Mi è sembrato un po' grossolano, anche se l'obiettivo l'ho capito e sì, c'è qualcosa di particolarmente interessante. Può aprire una discussione, quanto la può aprire?
Siamo talmente pieni di leggi, di convenzioni, di parametri di riferimento che ci sono stati dati dalla Chiesa, ma anche dal vivere normale, che siamo davvero diventati incapaci di guardare la realtà. Cioè, davvero, io credo che sia la realtà delle persone che ci vivono lì a fianco, il riuscire a cogliere davvero quello che la gente che ci vive vicino, che sta vivendo, che ci fa davvero capire qual è la strada giusta e qual è quello che forse Dio vuole da noi, insomma. Cioè, cosa vuol dire essere misericordiosi? Dire misericordiosi è davvero è cogliere cosa davvero gemiti inespressi, espressioni, cioè quello che davvero la gente sta vivendo attorno a noi e che ci parla, che ci dice, ma che davvero noi non siamo più capaci di cogliere, accogliere. Proprio questa fatica di lasciare queste convenzioni, questi condizionamenti profondi che abbiamo dentro, insomma. Dio penso che ci parli attraverso la realtà e la gente, non ci parla attraverso il catechismo, la chiesa e il prete, insomma. Cioè, lì davvero dobbiamo cambiare un'ottica, un modo diverso di guardare la realtà. Cioè, noi dobbiamo imparare a guardare guardare la realtà con un'ottica diversa, con un'ottica di fede, che è lotta per la vita, lotta perché chiunque abbia vita, insomma. Cioè davvero imparare a leggere quello che attorno a noi ci stanno dicendo le persone, insomma. Cioè la realtà è come prima parola di Dio davvero, insomma. Non la Bibbia, non i preti, non... Pensa nella vita che non viene colta, quanta sofferenza nascosta che non ci facciamo carico. Oh, ragazzi, cioè ci ha chiesto di essere popolo di Dio, ci ha chiesto di essere figli di Dio. Abbiamo quasi paura di entrare di entrare nella sfera delle persone, della vita delle persone. Ma perché? Perché? Di avvicinarci a questo mistero delle... una persona non si può entrare oltre un certo limite, non so, sono pensieri così.
Mi permette una cosa, questa ricerca di un volto di Dio, di cui si parlava inizialmente, mi sembra determinante e mi sembra anche che siamo poco invitati a un cammino di questo tipo, perché quello che noi scopriamo del volto di Dio diventa determinante per la nostra freschezza.
Rischio è che la Chiesa la perderà questa riforma. È questo che siamo chiamati a fare, io lo so, a tenere le due cose insieme.
Lenny Belardo è il suo coso, come si chiama, il segretario di Stato, no, quello lì è quello americano, si chiama il ministro degli esteri del Vaticano, il vice del Papa, insomma, segretario di Stato. Si chiama Voiello ed è di Napoli e tiene al Napoli, no? Anche quello è una figura straordinaria, molto, molto dolce, cioè casinato ma bello, cioè, proprio Voiello.
Io sono un po' più pessimista di te, nel senso che si sente effettivamente dire che chi contrasta il Papa è numericamente, cioè sono numeri infimi, sono quattro cardinali dubbiosi, qualche vaticanista confuso, comunque mosso anche da altri interessi, perché comunque bisogna vendere e far campana. Però l'impressione secondo me è che poi nella vita delle parrocchie, i sacerdoti, ma i laici abbiano comunque un estremo bisogno di qualcuno che ponga freno al libero arbitrio proprio, non solo quello altrui, no? Fondamentalmente avere qualcuno che ti comanda è anche rilassante a volte, perché non assumi rischi, tu obbedisci. se è militare, cioè condividi poche responsabilità, perché alla fine è sempre colpa di quello che sopra di te, fai la tua vita normale, vai in parrocchia, trovi qualcuno che ti dà delle verità, no? Magari molto aleatorie, comunque delle certezze che ti fanno tanto oppio dei poveri, ecco. Senza magari poi richiamare a una visione della chiesa tridentina, no? Però si parla molto anche appunto di questo Gesù molto distante dalla folla, di una chiesa comunque buona, che accoglie, e, nel senso, non si entra mai poi nello specifico, no? Soprattutto in campo educativo, di educare i giovani a un vero discernimento. Perché il discernimento è vuoi diventare prete o rimanere un vile laico, no? Cambiano così. Poi via dicendo, no? Legati a, come dicevi tu, a un concetto di sacramenti un po' passato, comunque, che non c'entra più niente con la vita. Però dico, si ha di fronte, ecco, anche questa realtà, sia di clero che di laici, cioè non in contrasto col Papa, però tanto il Papa prima o poi passerà, no? E rimarranno il nostro modo di vedere la fede, ecco. Quindi, almeno da quello che vedo, forse vivo in una parrocchia un po' particolare, comunque sono abbastanza pessimista, mio parroco parla con Gesù, ecco, il problema è che gli risponde anche, quindi è un po' inquietante. E non c'è assolutamente nella mia comunità pastorale carenza di sacerdoti, anzi c'è un eccesso, e comunque c'è una vita, come si diceva, al di fuori completamente di quello che è il dramma della vita reale. Più si cresce con l'età, più ci si confronta con la malattia degli anziani, dei vicini, la propria, così. E tutti in questi contesti, o comunque del disagio dei giovani, così, e tutti in questi contesti non c'è assolutamente una presenza tangibile della Chiesa, al di là appunto delle parole del Papa, al di là o delle registrazioni di Martini o di qualche sacerdote che si conosce, o di appuntamenti come questi, o come quello di sabato, o piccoli semini sparsi, ma di per sé, cioè, per il resto nella vita reale c'è un'assenza, ecco, di parola che dà veramente speranza e coraggio.
Sono convinto delle cose che ha detto, però sono anche un po' confuso riguardo alle cose in cui credo e che ha esposto. Nel senso che talvolta mi pare, dando un occhio alla Chiesa, che anche le critiche alla Riforma siano imbevute di Vangelo, nel senso che c'è la retorica del piccolo gregge, c'è la retorica del mondo che non può essere conciliato con la Chiesa, perché se il mondo, come dice Lenny Belardo, esprime simpatia, è come se di fatto stesse suonando un campanello d'allarme per la Chiesa, perché la Chiesa non può avere un mondo dalla sua parte. E quindi c'è un'ambiguità, non dico del Vangelo, ma delle scritture, che nel momento in cui uno le interpreta in un certo modo, di fatto autorizzano tutti a pensare che militare per, come dire, una santa inquisizione sia anche stare dalla parte del Vangelo. Ma la mia confusione è come se ne esce. È veramente... talvolta ho l'impressione di essere di fronte a uno scontro, non dico apocalittico, perché adesso è soltanto una parola di poter darsi un tono, però effettivamente è uno scontro. Cioè, sembra che tutti militiamo per il Vangelo, però ognuno... anche la richiama all'esperienza e alla realtà, cioè noi abbiamo avuto un movimento ecclesiale che ha fatto dell'esperienza, dell'accadimento, dell'attenzione alla reale, c'è, cioè, una battaglia culturale, e però siamo ancora qui. Cioè noi stasera diciamo di stare attenti all'esperienza delle persone, alla realtà delle persone, ma anche loro lo dicevano, eppure credo che abbiamo due idee diverse da riformare la Chiesa. Quindi devo dire, io sono contento e convinto di aver ascoltato queste parole in cui vi riconosco, però talvolta sono un po', non dico scoraggiato, però il compito è molto grande.
Ma invece la mia riflessione è quella di pensare un po' che, cioè, la Chiesa è sempre, sempre in evoluzione. Se andiamo a vedere le varie epoche in cui la Chiesa, diciamo, è cresciuta, no? Ci sono vari momenti, no? In cui c'era delle varie influenze, così come del resto lo abbiamo avuto tutti noi, cioè noi abbiamo avuto un'educazione che in qualche modo dai nostri genitori ci ha portati ad essere quello che siamo adesso. E nel nostro tempo, diciamo, viviamo in questa epoca quello che forse non abbiamo ricevuto, che noi abbiamo ricevuto ma non riusciamo a dare ai nostri figli. Perché in effetti io ho figli, io frequento regolarmente la chiesa e tutto, però diciamo non riesco, cioè non ho la forza, diciamo, di coinvolgere. Quindi, cioè, ma non è perché sono io che non sono capace, cioè è l'insieme della nostra società che in questo momento c'è un'evoluzione, c'è un cambiamento. E questo cambiamento sicuramente è da tenere in considerazione, cioè, ma è un cambiamento che non è nella Chiesa, ma è anche in tutte le altre associazioni, in tutte le altre. E quindi, cioè, voglio dire, anche la Chiesa in questo momento, per crisi anche di vocazioni, di preti, cioè, c'è necessità di un cambiamento proprio, cioè, perché, cioè, dobbiamo appunto essere, cioè, i laici che devono farsi avanti, se vogliamo. E in qualche modo io penso che, cioè, lo Spirito Santo esiste, nel senso, Papa Francesco in questo momento sta cercando di fare una rivoluzione che è necessaria proprio per il cambiamento, che non se ne può fare a meno, perché questa è la forza viva della Chiesa. In qualche modo è quello che sta succedendo, eh. Cioè, io lo vedo positivamente, so che dire che è un fermento, è qualcosa che sta muovendo.
Cioè, però forse dovremmo chiederci cosa vuol dire Chiesa. Cos'è Chiesa?
Sì, siamo noi.
Ma anche il problema è che ruolo hanno i laici in una parrocchia, perché nella mia parrocchia facciamo sempre molta fatica a capire, cioè, o comunque entrare, vorremmo essere parte viva di questa parrocchia, ma i laici spesso e volentieri non sono chiamati a risolvere, non so. Non ci si fida ancora dei laici, non so, io ho 60 anni, sono praticamente da quando ne avevo 20 che sono in una parrocchia.
Basta, ora devi smettere.
Attenzione!
Infatti sono abbastanza delusa.
Provata.
E poi un'altra cosa volevo dire, mi capita spesso di incontrare delle persone per il lavoro che faccio, io insegno, genitori in particolare, io insegno ai preadolescenti, e sento molto questa miseria, cioè, è una cosa che si sente tanto. I genitori oggi, cioè, si sente proprio questo senso della miseria, dell'incapacità, cioè io vedo questa miseria nell'incapacità e nella fatica di educare, e sento purtroppo anche che la Chiesa non riesce ad essere vicina a questa, cioè non sento da parte loro, come dire, un sostegno, una speranza, quello che dico, si affidano, per dire, a psicologi e quant'altro, però manca tutto questo, come dire, richiamo anche al Vangelo, anche al messaggio di Gesù, e anche trovo in loro spesso un certo scetticismo che poi viene portato ai giovani, sì. E i giovani sempre di più si sentono lontani da questa. Cioè, io quello che provo io è tanto dolore. Cioè, questo lo dico molto, lo stesso mi confronto. Sento un dolore forte, un dolore. Vedo questa chiesa impietrita,
con questa infangata certe volte, incapace di dare risposte di speranza. Io questo anche di cambiare.
No. È ora di cambiare parrocchia, non Gesù. Gesù non si cambia, eh. Gesù non si cambia, allora no.
Io volevo rileggere quello che ho scritto, che hai detto sulla misericordia. Ho detto avere cuore per la miseria dei poveri, giusto? E poi anche forse avere cuore per le miserie degli uomini in generale.
Sì. No, il sottinteso è che non c'è un essere umano che non sia povero.
Okay.
Non si accorge eventualmente quando pensa di essere ricco, ma è povero.
Infatti,
questo è il punto.
Era quello che volevo cercare di capire.
Sì, sì,
perché, è cioè, a me basta questo qua. Cioè, senza andare troppo sulla chiesa. Cioè, io penso che mancinare personalmente che cos'è la misericordia sia un lavorone che prima di andare ai piani alti io penso che già partire dal basso era rivoluzionario quando l'ha detto Gesù, ha cercato di dirlo, penso che sia rivoluzionario ancora oggi. Non credo che comprendere questo sia semplice, neanche da mettere in atto, ma io, se io penso nel quotidiano quanto è semplice arrabbiarsi, rispondere istintivamente alle situazioni, combattere, perché forse ce l'abbiamo anche dentro nella nostra storia, invece provare a mettere un cuore di carne di fronte a una situazione difficile. Cioè, io nella tua definizione di misericordia credo che ci sia un fondamento di quelli, una base di partenza molto forte.
Io mi sento di dire davanti al discorso, diciamo, provocatorio del peso di Dio, il fatto di esplorare la dimensione del gioco. Per cui la dimensione del gioco nelle sue sfaccettature, che anche un po' quella, cioè nel gioco c'è anche una genialità, per cui mi viene di dire, ma Dio gioca? Cioè noi vogliamo entrare nel gioco di Dio? Senza essere
blasfemo. No, non preoccuparti, ormai stasera non è, no. Dopo quello che ho detto io, qualsiasi cosa è ortodossa, no? Cioè, no, tranquillo. Colpa mia, l'ho già fatto io. Tanto l'inferno non c'è.
È la porticina.
Bene, no, io non credo che, no, non credo, sono certo, no, l'abbiamo sentito, non sono domande quelle che sono state fatte, sono osservazioni, contributi, approfondimenti. Io riprendo soltanto due o tre cose, poi non so se ci sono altri che vogliono offrire le loro riflessioni. Sto su due cose che sono uscite proprio in riferimento alla Sacra Scrittura. È evidente che scribi e farisei sono raccontati nel Vangelo non semplicemente con un intento documentario, no? Storico. Quelli là erano così, ma perché gli evangelisti che scrivono il Vangelo additano il pericolo del fariseismo alle comunità cristiane. No, evidentissimo. Cioè, quando Marco, per esempio, nel suo Vangelo parla negli ultimi capitoli del Tempio che diventa un sistema, è un sistema di potere, e il Tempio è già stato distrutto, probabilmente, quando Marco scrive il suo Vangelo. Evidentemente sta anche pensando a questo. Cara Chiesa di Gesù, guarda che è un attimo diventare il Tempio, è un attimo, perché le dinamiche sono quelle lì. Questo nel Vangelo di Marco, no? Voi tirate un arco, arrivate ai fratelli Karamazov di Dostoevskij, che vi racconta la storia del grande inquisitore esattamente in questo modo, no? Questo cardinale dell'inquisizione che va nella prigione, una segreta, no, di notte, sapendo che questo prigioniero è Gesù, e gli dice: io domani ti uccido sul rogo, perché tu sei venuto a disturbarci, basta, ci abbiamo messo una vita a correggere il tuo Vangelo e adesso tu cosa fai? Cioè, sta facendo un discorso che è il discorso degli scribi, dei farisei, dei dottori della legge, eccetera, che si mettono d'accordo per uccidere Gesù, no? Cioè, è come se Dostoevskij nel 1800 dicesse: ma qui sono passati 1800 anni, siamo ancora qui, sì? Sì? È un po' disperante, ma è così. Cioè, anche perché è vero che c'è una storia. È vero che la storia... Però è anche vero che ogni tot nasce una nuova generazione. E questa nuova generazione non ne sa niente, deve imparare. E se impara bene, e se no ricomincia. Come diceva il grande Cicerone, di cui abbiamo imparato questa massima, no? Che la storia è maestra di vita, no? Però sapete che il detto continua. Peccato che non ha alunni, è una maestra che lì fa scuola da sola. La storia sarebbe maestra di vita, ma non ha alunni. Ora, eccessivo, no? Eccessivo, però è interessante, per esempio, il lamento sempre di tutti i vecchi di tutte le epoche nei confronti dei giovani, sempre. Cioè, no? È una cosa che si faceva a scuola, no? Per prendere in contropiede i ragazzi, no? Tu prendevi una pagina di Platone che diceva: ma questi giovani non hanno più buoni costumi, sono maleducati, non hanno i valori, eccetera, eccetera. E dicevi e chiedevi ai ragazzi: secondo voi quando è stata scritta questa cosa? Oggi, ieri, no? Dice: sì, qualche secolo prima di Cristo, no? Ecco, va bene. Questo per dire, però attenzione, questa cosa non deve indurre, come dire, a una sorta di scetticismo, di disincanto, no? Tipico dell'uomo dell'europeo postmoderno, che dice: e quindi tutto è relativo. No, qui la questione è fondamentalmente questa, a mio parere. Però poi dopo naturalmente si può discutere, e non per tutti è la stessa cosa, perché c'è un diritto anche, no, a spiritualità differenti e quindi ad accenti differenti. Marco sicuramente è l'evangelista che pensa il discepolato come una sorta di continuo iniziare di nuovo da capo. Cioè, non ci deve stupire di essere sempre agli inizi, ma la riscoperta di questo non è sempre uguale, no? Un qualche incremento lo comporta, ecco. Per cui l'approfondirsi di questa consapevolezza è preziosa. Poi dopo anche lì uno dice: beh, ma la storia non è, anche personale, soprattutto personale, non è un incremento continuo. Perché sapete che c'è? L'altro giorno ho compiuto 57 anni e l'ironia della sorte è stata questa, che proprio quella mattina, alzandomi, non ho mai sentito così tanti dolori, no? E mi veniva da ridere, perché dicevo: vabbè, ho capito, Gesù, ho capito che sono vecchio, no? Ma insomma, così, no? Perché? Perché questa cosa? Ecco, però è così, cioè... C'è il momento in cui si impara, c'è il momento in cui si tiene duro per non dimenticare, c'è il momento in cui ci si dimentica tutto. Basta. Non è che, no? Crescere sempre, migliorare sempre, andare sempre avanti. Cioè, c'è un momento nella vita in cui uno dice: guarda, è già tanto se non vado indietro. Punto. Quel che ho fatto, adesso avanti altri. E magari essere riusciti nel frattempo a non essere talmente amari o amareggiati da questa cosa da guardare, no, in cagnesco i giovani che scappano avanti. È il loro momento, che vadano, no? Che vadano. Cioè, anche qui c'è un'arte nell'invecchiare, nel morire, nel diventare inutile, che forse dobbiamo imparare. E forse, chissà, uno dei motivi per cui no, non ci abbiamo tanti giovani nei nostri ambienti è perché non gli facciamo spazio. Se morissimo un po' più svelto, no? Forse si libererebbero degli ambiti, no? Poi dice: ah, c'è questa stanza vuota, ragazzi, cosa facciamo? Facciamo qualcosa. E dopo lo fanno, capito? Un po' così. Ecco, no, non so se poi certo c'è la questione dell'interpretazione. Questo è, e dobbiamo rassegnarci, insomma, no? E forse imparare anche che cosa vuol dire dibattere, cosa vuol dire ricercare, cosa vuol dire interpretare e cosa vuol dire quando le interpretazioni entrano in conflitto tra loro, come gestire il conflitto delle interpretazioni. Uno dei grandi filosofi della filosofia ermeneutica del Novecento, Paul Ricoeur, no, una delle sue opere fondamentali si intitola Il conflitto delle interpretazioni. E lui, da grande studioso interdisciplinare, dice: scusate, ma la visione, la prospettiva psicanalitica non è esattamente la visione, la prospettiva storica, non è esattamente la visione, la prospettiva scientifica, no? E allora uno di cosa dice? Cosa fa? Ti metti ancora a fare, no, la gerarchia delle verità di medievale memoria, dove dici: beh, ci sono le scienze pratiche, poi quelle teoriche, poi la filosofia, ma naturalmente la teologia, no, è quella che fa la sintesi, no, di tutto, perché lì c'è Dio, lì c'è la cosa, eccetera. Non è più pensabile questa cosa. Però il fatto che ci sia, per esempio, la svolta soggettiva, no, in Occidente, nella modernità, per cui Kant dice: ma la realtà resta un noumeno, resta un mistero, no? Tu affronti la realtà sempre con una sovrastruttura di interpretazioni, concetti, parametri, cose, no? Ma non è che quando tu analizzi anche scientificamente una realtà, tu tocchi la realtà. Tu hai una rappresentazione della realtà. E beh, però ci sono rappresentazioni e rappresentazioni, no? Se tu riesci a distinguere, per esempio, un approccio folle alla realtà e un approccio invece razionale o sano, tra virgolette, alla realtà, vuol dire che ci sono dei criteri per distinguere se uno è fuori o dentro, o più fuori o più dentro. Ecco. Però anche qui, appunto, non è che, no, cioè, la cosa viene meno perché abbiamo scoperto che non c'è più una verità assoluta in letteratura. E d'altra parte le verità assolutamente certe o certificabili, quelle della scienza, sono belle ma non ci danno da vivere. Basta essere delusi da questa cosa. Bisogna viverla, no? Secondo me. E quindi invece di vedere, come dire, il risvolto negativo che c'è, perché appunto tutto si muove e dice: ma non può fermarsi qualcosa. No. D'altra parte c'è anche una bellezza straordinaria in questo. Perché vuol dire che la ricerca diventa un habitus, no? Un modo d'essere, uno stile permanente. E non si capisce perché in molti campi della vita noi l'accettiamo questa cosa, no? In alcuni campi, che sono i campi che noi reputiamo essere dell'assoluto, lì no, deve essere tutto fermo se no non è assoluto. Ma un amore può essere un assoluto per una persona, eppure si muove perché ha una storia, perché cambia continuamente, perché deve adattarsi a situazioni. è una cosa normale. Essere padri o madri, quando si genera, no, diventa una dimensione permanente finché muori, o finché Dio non voglia, non muore il figlio. No, ma non vuol dire che tu sei padre sempre alla stessa maniera. O no? Ecco, quindi credo che ci sia, come dire, una sorta di nostalgia a volte quando descriviamo la situazione attuale che ci costa questo discernimento, questa interpretazione continua, questo confronto, eccetera, come dire, cavolo, si stava meglio quando si stava peggio, no? Che le cose erano chiare, erano ferme. Ecco. Poi dopo però noi non è che ci piaccia tanto le cose ferme, no? Perché invece non è mica male vivere alla maniera moderna, via. Ecco, dove non c'è uno che ci dice la verità e tutti dicono yes sir. Allora bisogna anche accettare questa cosa. Si chiama pluralismo. Non è soltanto una maledizione, è anche una benedizione. Perché al limite, come dice Theobald, vuol dire che nella Chiesa ciascuno, no, ha diritto di essere una visione del mondo. È chiaro? Perché ognuno è unico e irripetibile, quindi come vedi le cose tu non le può vedere lei, anche se stessa lingua, stessa cultura, stessa età, stessa cosa, stessa famiglia, stessi genitori, ma sono diversi. E allora lo sguardo che gettano sulle cose è differente. E questo è un valore, non è soltanto un problema, è una risorsa, non è soltanto un handicap. Ecco, e credo che anch'io che la ricerca teologica, ma la ricerca teologica nel senso più vitale del termine, cioè quella che ogni discepolo e ogni discepola nella Chiesa fa, perché c'è la ricerca teologica dei teologi, no? Ma come i teologi più avveduti ci hanno insegnato da sempre, anche Tommaso d'Aquino e altri prima di lui, ogni credente deve in qualche modo elaborare una teologia. È inevitabile. Se la fede vuole essere compresa e non solo accolta criticamente e ciecamente. A vari livelli, giustamente, no? Chiaro. Ecco. Però anche qui non in gerarchia. Non in gerarchia, per cui c'è... Tu vai, alla cima c'è la teologia accademica. Perché se mai esiste una gerarchia, è una gerarchia vitale, cioè una teologia è tanto più grande quanto più dà da vivere, non quanto più è astratta, teorica, colta, eccetera. Ecco, quindi in questo senso il problema del volto o dei volti di Dio anch'io ritengo che sia il problema oggi decisivo, sì. Cioè noi leggiamo il Vangelo e ci dobbiamo chiedere, ma il volto di Dio che Gesù rivela qual è? Sapendo che la risposta non può essere univoca, da questa ricerca non potrà venire fuori l'unico volto di Dio è questo, Dio è padre, perché noi sappiamo che la parola padre è polisemica, no? È ambigua, cioè padre, che padre? Padre padrone, padre liberale, padre assente, padre procacciatore di cibo e denaro, padre coccoloso, padre, quale padre? No? Quindi è una ricerca, però è decisivo. E anzi io aggiungerei, sapendo da Genesi, fin da Genesi, che noi siamo naturalmente idolatri e che la nostra fede critica è una continua purificazione di idolatrie. Cioè non è che noi ci hanno dato la fede giusta, oppure quando eravamo piccoli e puri avevamo l'idea giusta di Dio e poi si è corrotta crescendo, cosa vuoi? No, è esattamente vero il contrario, no? Cioè un bambino si immagina di Dio le cose più orrende e poi dopo crescendo impara che quelli lì erano incubi, ecco, non al contrario di Lenny Belardo. E finalmente magari qualcuno a 60-70 anni dice: oh, mi sono liberato da un Dio che era diventato un incubo, appunto. E ho scoperto che forse era quello che mi diceva Gesù da sempre e non riuscivo a coglierlo. Vorrei dire soltanto un'altra cosa. Rispetto a un pericolo reale che corriamo in questo momento, a inseguire o a essere inseguiti, no, su tutti i canali, in tutti i momenti, dal sogno di Francesco, no? Sognate questa chiesa, la misericordia, il Padre, eccetera. Ecco, il pericolo di una certa frustrazione. Uno dice: cavolo, bello questa roba qui, e poi dopo vado in parrocchia. No, bam. Oppure: bella questa roba qua sui figli che ho sentito, e poi vado a casa, no? Mia figlia fa una roba, io intervengo male, lei mi manda a quel paese, tu dici: sì, ma cioè qui allora, ecco. Ora, questo è un pericolo reale, no? Reale perché è vero che la realtà è per molti aspetti deludente, è vero che eccetera. Credo che non ci deve condurre mai, però non ci dovrebbe condurre mai a dire che allora non vale la pena o addirittura è dannoso sognare. Sognare nel senso più nobile del termine, no? Immaginare, cercare, no? E quindi anche fare dei passi verso qualcosa di nuovo. Il nuovo è ciò che non c'è ancora, se no non è nuovo.
Osare,
avere il coraggio di, eccetera, ma con la consapevolezza certamente che è un passo, non è tutto, che magari si sbaglierà e va bene, che certo la realtà è pesante, deludente. Allora la domanda vera però non è se vale o non vale la pena, ma che cosa costituisce motivo per continuare in questa ostinata ricerca. E allora io la cosa la dico così: credo che noi dobbiamo essere un po' come, non so, un'icona che mi viene in mente, è possibile per dire questa cosa, è la situazione che si crea quando Marta accoglie in casa Gesù, Maria si siede ai suoi piedi ad ascoltarlo e alla fine Marta non ce la fa e sbotta e dice: ma insomma, maestro, non ti preoccupi che io sono qui a spadellare, a fare le cose, eccetera, e quella lì è lì a fare il gruppo biblico. Cioè qui c'è bisogno della Caritas adesso, no? No, del gruppo biblico. E Gesù dice a Marta che si inquieta, cioè noi dovremmo reagire alle contrarietà, se riusciamo a reagire alle contrarietà con una serenità, con una gioia di fondo che non viene intaccata da queste contrarietà, questo è il segno che abbiamo, come dire, abbiamo messo piede sulla roccia, anche se siamo nell'acqua profonda, ma non siamo destabilizzati, ecco. E dice che Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta, cioè succeda quel che succede, che deve succedere, ma lei non le sarà tolta. Cioè ci saranno difficoltà, sì, capiterà persino, dice Gesù a un certo punto ai suoi, che mi mettano in croce. Ma non è che lui arrivato lì dice: oh cavolo, no, ma valeva la pena, no, va, se no l'avessi saputo, oppure non ho ottenuto niente. Che cos'è che tiene Gesù in questa pace, gioia, certezza, fiducia, speranza, amore? È il fatto di aver visto una bellezza, di aver sperimentato una presenza, che è il motivo che mi fa tenere nelle difficoltà. Cioè, è chiaro, no? Se noi guardiamo il Vangelo, se ascoltiamo Gesù, vediamo, eccetera, se facciamo così o così, abbiamo motivo di restare delusi, no? Rispetto al Vangelo. Uno dice, cavolo, Gesù dice così, poi dopo io sono così, oppure quelli lì sono così. Ecco, è inevitabile, ma non dobbiamo staccare gli occhi da Gesù. Vi faccio un esempio così ci capiamo, no? Se uno ha il pallino dell'arte, va a vedere una mostra di un grande artista, specialmente se in qualche modo lo tocca nel profondo, cioè lui, insomma, vorrebbe dipingere così. Allora tu puoi decidere due cose, no? O cominci a fare il risentito fino al punto di uscire dalla mostra perché non reggi e dici, sì, però va, lì ha sbagliato, Scusa, stai parlando di Francis Bacon, non è che stai parlando, no, di... Stai parlando di Picasso, stai parlando di no? No. Ma perché fai così? Sei ridicolo. Goditelo. Però ci vuole generosità. Per questo sì. Bisogna essere generosi. Cioè essere capaci di apprezzare, no, quell'artista. Tanto più se lo sento profondamente e quindi suscita in me l'invidia, la delusione di non essere come lui, il fatto di non essere all'altezza, il fatto di ritrovarmi, tra virgolette, un po' misero, no? Un po' ridicolo nella mia pretesa di dipingere. Ecco, ma se tutto questo prende il sopravvento, io non apprezzo più la grandezza di quell'artista, capite? E mi perdo la cosa migliore. Al contrario, io non sono un genio dell'arte, ma sono abbastanza sensibile alla cosa per capire la genialità di costui. Guardate che non è poco, Io non sono un santo, ma sono abbastanza sensibile, no, davanti alla santità di Gesù. Ma ho ancora bisogno di qualcos'altro. È bello lui, basta. E me lo godo, me lo contemplo. Me lo custodisco, mi dà del tu, si rivolge a me, vuole entrare in relazione con me,
ci dà del tu,
mi serve altro,
ci dà del tu,
appunto. Capite? Allora lì veramente può diventare, i salmi ci istruiscono in questo, no? Il salmista si lamenta con Dio che ha dei nemici, però non guarda i nemici, tiene gli occhi su Dio. Perché in quel momento lì il motivo di resistenza è quello. Cioè, se tu mi aiuti, se tu mi soccorri, tu che hai fatto, tu che hai detto, no? Capite? Se guardi negli occhi il male, vedi l'abisso, sprofondi. Devi tenere gli occhi sul motivo che ti tiene vivo. E questo credo che sia un po' la cosa che oggi siamo chiamati in modo particolare a fare. Se un Papa ci scrive tre documenti fondamentali e tutti e tre già nel titolo c'hanno dentro la gioia, vuol dire che questa dimensione ci è richiamata fortemente. Ma come si fa a essere contenti? Perché noi oggi abbiamo detto, vediamo il dolore, siamo delusi, siamo pessimisti, siamo... Ecco, che è giusto, ripeto, perché il momento non è facile. Però attenzione che l'evangelizzazione o parte dalla gioia o non parte proprio, o parte malissimo, diventa già una cosa perversa. Cioè, se tu sei triste e evangelizzi per infliggere anche ad altri la tristezza del Vangelo, ragazzi, oltretutto sei crudele. perché se è una rogna tientela solo per te. No, siccome è una rogna che mi è capitata e porca miseria un sacco di gente non capita, adesso gliela infliggo a tutti quelli che posso, come quei bastardi che infettano con l'AIDS tutte le persone che possono, perché sono malate loro. Oh, certe volte noi evangelizziamo così, come degli untori che vogliono diffondere la peste o l'AIDS perché loro l'hanno beccata. Dico, ma dai, ma scusa, ma il Vangelo non è una peste, non è un virus, tantomeno mortale. E quindi questa questione di come mantenere serenità, gioia, eccetera, dentro un contesto difficile è una grossa questione, è decisivo secondo me, perché il risentimento lo vedo da tutte le parti ed è una malattia mortale, avvelena, c'è gente arrabbiata, gente nervosa, gente che dice le sue ragioni no, con la bava alla bocca, gente violenta, gente... Ma perché? Si alzano i toni, no? E uno dice, nella politica fanno così. Ho capito, ma nella Chiesa possiamo fare diverso, no? Anche se c'è uno è di CL e quell'altro non è di CL, va bene, basta. Però, con tutto il rispetto, giustamente tu dicevi, hanno tentato di dare risposte a problemi reali. Poi le hanno date in un modo che è discutibile. E io lo discuto. Però si può discutere civilmente, da fratelli e sorelle, senza dire tu sei l'anticristo, tu sei no, il demonio, tu sei dannato, tu sei la rovina del mondo e della Chiesa, e tu sei un bestemmiatore. Perché a furia di dirglielo poi Gesù l'ha messo in croce. Bene. Thank you.